Sto già pensando al Ponte dell'Immacolata, le vacanze di Natale, ma adesso però bisogna pure pensare ad andare a scuola. Buongiorno, prof, mi scusi queste divagazioni.
Eh sì, come al solito.
Aspetti che ho sbagliato il microfono, ecco qua, adesso la sentiamo, vedi, ho
Va
già
bene.
sbagliato, eh.
Beh, sai, non per caso sei ripetente, ma
Ero
insomma.
concentrato sulle
Eh
vacanze.
sì, però guarda che gli errori non sono mica solo negativi, eh.
Eh
Hanno
sì.
anche scritto un libro sugli errori famosi, ma gli errori comunque sono da prendere, per carità, non per ripeterli perché errare, perseverare è diabolico, ma perché se noi guardiamo quello che abbiamo fatto di sbagliato e cerchiamo di capire perché, possiamo poi fare giusto, cioè per
Eh
migliorare. Ed è
certo.
questa la maniera in cui dovrebbero venire corretti gli errori dei bambini a scuola,
C'è
soprattutto.
infatti una,
Diritto
c'è,
all'errore.
c'è infatti un libro, Sbagliare da professionisti, dice l'errore è giudicare negativamente, con una, giudicare negativamente con una deviazione nelle nostre aspettative, come una deviazione nelle nostre aspettative. Vai.
Esatto,
Punto, il
dillo
punto
con parole tue.
fondamentale, il punto fondamentale è giudicare un errore, insomma, perché non tutte le deviazioni, infatti, sono degli errori, ecco, in questo senso.
Certo, non solo, ma è la parola giudizio che non va fatta sull'errore, perché giudicare vuol dire dare un valore, no? Invece l'errore va corretto, non giudicato. Sì, d'accordo, se tu fai un compito con 5 errori, magari ti danno 4, però e quel 4 ti dice che hai fatto troppi errori perché quel compito fosse sufficiente. Ma
Certo.
ma non deve essere un giudizio, cioè, e soprattutto non deve essere un giudizio su di te. Deve essere solo la valutazione del fatto se era giusto o sbagliato e se era sbagliato aiutarti a correggerlo.
Chiaro.
No?
E infatti adesso, prof, c'è il discorso anche delle lauree, no? Il 110 e lode. Adesso ci sono dei bonus per chi ha ottenuto il 110 e lode, però 110 e lode, si sa, l'hanno ottenuto in tanti nel centro-sud, solo il 15%, per esempio, la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino.
Sì.
È una scuola impegnativa, è un'università impegnativa.
Sì.
Allora, torniamo sul criterio di valutazione, prof.
Sì, torniamo sui criteri di valutazione che non sono omogenei assolutamente. E la manica larga da una parte, la manica stretta dall'altra, la manica stretta che può stimolarti a fare di più e la manica larga che invece ti dà, casomai nei concorsi, eccetera, visto che il titolo di studio ha un valore legale da noi in Italia, ti dà delle chance in più per piazzarti bene in una graduatoria. Non è assolutamente giusto. Pensa che su 6.410 lode dell'anno scorso, 1.064 erano concentrati in Puglia, cioè un quinto, ma la
Pensa su
Puglia non ha
tutti,
un quinto degli
certo,
studenti italiani.
chiaro.
E
E non
questo
saranno nemmeno delle scienze rispetto ai torinesi, voglio dire,
no,
non credo
per
che
carità, con nulla togliere, ma
senza nulla
dovrebbero essere
togliere,
pari, cioè dovrebbe
certo.
essere distribuita in maniera omogenea questa cosa. È la stessa cosa che succede con le prove invalsi. Le prove invalsi hanno risultati più negativi al sud che al nord, e dopo invece abbiamo i voti di maturità che sono migliori al sud che
Certo.
al nord, cioè il contrario.
Allora queste prove invalsi bisognerebbe tenerne conto maggiormente. Adesso, per esempio, c'è la nuova maturità, no? Nella
Sono.
nuova maturità, le prove invalsi che fine fanno? L'alternanza scuola-lavoro che fine fa? Cioè, tutte queste cose. Si parla di questa nuova maturità che, tra l'altro, non è proprio sicuro.
No,
Ma a
no,
me sembra di.
no,
È
no, adesso è
sicuro?
sicura
Ci
ancora.
sarà la nuova maturità? Non è che
Sì,
fra un mese dice:
no,
no, guarda, ci abbiamo
non possono,
ripensato.
hanno emanato la circolare. Quello che
Ok.
ancora non si sa è quali materie saranno coinvolte nella seconda prova scritta, però si sa
Ok.
con certezza che le prove scritte diventano due invece che tre, cioè l'italiano per tutti e poi una prova che c'entra con le materie principali della scuola frequentata. Novità di questa seconda prova è che sarà una prova mista e questo sta già mettendo nel panico gli studenti. Mista vuol dire con due materie o più materie infilate dentro, tipo matematica e fisica, oppure latino e greco, che è come se fossero tre prove a questo punto. E siccome i ragazzi non sono preparati a questo, nel senso che hanno di solito mirano a preparare una prova sola di una materia, non due, beh, insomma, sgobberanno un po' di più. A me fa piacere che sgobbino un po', perché mi ricordo che la mia maturità, le prove erano su tutto,
Ecco,
quindi.
e forse giudicate anche da professori esterni, o
Sì,
ancora, perché finché
quest'anno sì.
c'è il mio professore che mi interroga e tutto, che ne pensa? Torniamo su quel
Torniamo
criterio di
sulla giudizio.
valutazione, no?
Esatto, però ci saranno un'altra novità delle griglie di valutazione per valutare gli iscritti. Però le griglie di valutazione, ho provato a guardare gli indicatori, saranno 5 indicatori, sono frasi tipo attinenza al testo, comprensione del testo, cioè non sono cose molto oggettive per il tema d'italiano,
okay,
che non può avere dei criteri oggettivi, però, mentre una prova in Valsi è oggettiva perché è a risposta chiusa, certo, quindi certo, o hai scritto giusto o hai scritto sbagliato.
Sbaglio, prof, c'è qualcosa anche sulla Costituzione?
Sì, l'altra
questa
novità
mi sembra
sì,
una cosa,
è che potranno esserci all'orale delle domande, cioè dovranno esserci, credo, delle domande sulla Costituzione, oltre che non più la tesina, ma parlare della esperienza alternanza scuola-lavoro. Allora, da una parte certo, l'hanno massacrata,
sì,
dall'altra te la mettono come prova di maturità.
Anche se
sulla Costituzione sì, i ragazzi non l'hanno studiata e quindi dovranno adesso
l'hanno
accelerare.
Ed è un bene.
Sì, è un bene senz'altro.
È un bene senz'altro. Alternanza scuola-lavoro, prof, in Veneto però i dati sono positivi. Pare che
molto,
più del 50% dei docenti ha avvertito un maggior profitto dopo l'alternanza scuola-lavoro, che
sì,
vuol dire che insomma è positiva a chi la fa.
Sì, è positiva senz'altro, e tra l'altro nel Veneto funziona molto bene. Questa indagine non è stata fatta da un giornale, ma è stata fatta dall'Ufficio Scolastico Regionale, cioè da chi è titolato a farla. E non solo c'è questo miglioramento nell'apprendimento per il 50% dei docenti, ma c'è anche un miglioramento nel comportamento, lo dicono, il 43% dei docenti. Ora questo è molto significativo, perché d'accordo, possono aver appreso contenuti nuovi e poi anche essere stati più invogliati a studiare le loro materie di ambito, però che si comportino in maniera diversa vuol dire che è stata un'esperienza di vita che li ha segnati.
Ah, sì.
E questo è fondamentale, era proprio lo spirito con cui l'alternanza scuola-lavoro era stata introdotta, no?
Un altro argomento importante prof è quello sulle competenze digitali, no? Purtroppo qui la notizia è che siamo fanalino di coda in Europa, pare che il 56% in Italia non sia in possesso dei competenze digitali di base, cioè non di voler fare il coding, ok, però e siamo anche in coda, solo il 37% della popolazione è coperto dalla banda larga fissa, ecco.
Sì,
i paesi nordici chiaramente come sempre,
vabbè, loro stanno meglio di noi, però se era stato detto l'anno prima col governo precedente che veniva introdotta l'ora di coding obbligatorio alle elementari, ne hai sentito parlare tu? Ci ricordiamo che il coding è il saper ragionare per algoritmi, diciamo, ecco, e l'algoritmo è il procedimento che devi introdurre nel computer perché ti risponda al problema che hai posto, insomma.
Parliamo prof di competenze digitali, ma anche di scrivere a mano, no? L'avevamo detto, si scrive molto sul computer, delle volte io stesso mi rendo conto che scrivo pure male a mano, peggio rispetto al passato. Più si scrive, più si è abituati a scrivere al computer e forse meno a scrivere a mano, ma dalla grafia si capisce qualche cosa, il carattere, cosa si può capire da come uno scrive a mano?
C'è addirittura una laurea in grafologia, cioè l'interpretai per vedere, non solo per vedere se la grafia corrisponde a chi ha firmato, cioè per dire se le firme sono false o no, ma che dicono qualcosa del carattere della persona. E adesso tra l'altro c'è anche uno studio che dice che da come scrivono gli adolescenti, nel senso di che grafia usano, si può individuare il loro stato di disagio. Questo è molto importante perché potrebbe dare una dritta agli insegnanti e ai genitori, perché i nostri adolescenti sono sempre più in situazione di disagio. L'adolescenza è sempre esistita.
Allora, prof, andare a partire
è dilagante, diciamo.
Andare a partire dal basso, proprio dalle scuole materne. Due begli esempi, uno della scuola materna e uno delle medie. Scuola materna a Canale, mi sembra, abbiano fatto un grosso disegno sui giorni dell'alluvione del 28 ottobre. E poi altri ragazzini invece delle medie, qui non so dove, hanno scritto una lettera contro l'inquinamento, a dare, mi pare, al capo dello Stato.
Esatto.
Cioè, queste sono belle cose,
sono belle cose che fanno vivere ai ragazzini la realtà vera, pur esercitando competenze tipo disegnare, scrivere, leggere, studiare. Ecco, questi bimbi di Canale, così come gli altri che avevano fatto i disegni, quelli su delle scuole elementari di Rocca, questi bimbi di Canale sono quelli dell'infanzia e hanno rappresentato, alla fine c'è anche un arcobaleno nel cielo, quindi c'è la speranza, ma si tratta anche attraverso questo di far rivivere i traumi ai bambini esorcizzandoli, cioè
certo,
in maniera tale
facendoli
riflettere, ma se il bambino esterna e con le parole tanto non può uno piccino in qualche maniera le sue paure, ha già fatto molto per vincerle, quindi è un lavoro molto ben fatto.
Andando in su con gli anni invece, ma sempre parlando di studio, a San Leo, un bellissimo paese in Emilia Romagna, c'è un caso di alternanza scuola-lavoro singolare, cioè vanno questi ragazzi sulle strade alluvionate.
Esatto.
Per fare alternanza scuola, per non per vedere
alternanza scuola-lavoro, vanno nel cantiere di intervento sulle strade rovinate dall'alluvione, e sono ragazzi di un istituto tecnico di costruzione territorio. Potrebbe essere un esempio, mi sa che qua cantieri ne abbiamo ancora, no? Purtroppo.
Eh sì, infatti. Sempre per l'orientamento, invece, ragazzi di 4 licei di Napoli, medici per un giorno, anche per chi ha intenzione di iscriversi a medicina. Cioè i medici entrano in aula e fanno questa sorta di orientamento. Nelle precedenti edizioni il 72% poi ha sostenuto il test e il 37% ha avuto l'accesso alla facoltà di medicina. Quindi anche qua, sul campo, insomma.
Sì, anche qui sul campo, e ricordiamoci che l'orientamento è fondamentale sia per i ragazzi di terza media che devono scegliere in questi giorni, adesso in questo mese, la loro strada, sia per i ragazzi che dalla quinta devono passare all'università. Orientamento che sarebbe competenza delle regioni, sulle quali e sul quale ancora non si fa molto. L'alternanza era una maniera per fare anche orientamento.
Parliamo di università, prof, visto che mi sembra sia un professore di Roma che fa le lezioni che vengono tradotte in più lingue e gli possono arrivare direttamente sul cellulare degli allievi.
Ma sì, lui è un professore di informatica, ha fatto delle app miracolose. Lui entra in classe con l'auricolare Bluetooth e man mano che lui spiega i suoi grafici alla lavagna, quello che parla, vanno a finire non so in quale marchingegno e compaiono. Oddio, già belle che sbobinati su, cioè i ragazzi non prendono più appunti.
Cioè mi viene in mente, magari studenti di altre università in altri paesi,
certo,
possono avere un contributo maggiore,
certo.
Però d'altra parte chi fa per esempio questi studi, non vado a lezione al mio prof, tanto non me lo vedo sul telefonino, cioè dipende sempre da che uso si fa,
non solo, ma io non trovo tanto positivo che i ragazzi non prendano appunti, cioè anche quelli che avevamo visto che tutti i telefonini alzati a fotografare la lavagna scritta dal professore degli appunti, perché il fatto di prendere appunti vuol dire che tu in quel momento sei attento, non solo, ma selezioni i concetti più importanti, li rimetti a posto nella tua testa e li trascrivi in qualche maniera.
Certo.
È chiaro che uno deve sapere anche scrivere e non scrivere in maniera discorsiva, basta anche che faccia una scaletta. È un lavoro fondamentale. Fatto questo, il ragazzo ha già fatto tre quarti del lavoro di studio. Se non lo fa e si porta a casa solo le lezioni sbobinate del professore.
Chiaro. Però vabbè, mi viene in mente, io le lezioni sbobinate potrei guardarmi tranquillamente in un parco anziché in un'aula troppo piena di CO2, di anidride carbonica.
Già.
Potrei rendere di più, no? Addirittura quanto, prof, di più potrei rendere facendo lezioni magari in mezzo al bosco?
Beh, facendo lezioni in un posto dove l'ossigeno non ti manchi, il 15% di rendimento in più in un compito di matematica, che dici, facciamola fare? Vale la pena?
Sì, e pensate quando noi pensiamo,
quindi
siamo fortunati,
basta aprire le finestre perché qui non abbiamo problema di aria inquinata,
come siamo fortunati a vivere in questo ambiente. L'urbanizzazione può causare ansia e depressione. Di differenza fra 90 minuti in giro per i negozi e 90 minuti in montagna, c'è una minore attivazione di pensieri negativi. Addirittura in Giappone c'è il bagno nella foresta, cioè le passeggiate nel verde, perché rinforzano pure le difese immunitarie.
Pensa quanto ci regala questa natura attorno a noi, quanto potremmo approfittare. Saremo scomodi, saremo alluvionati, saremo bruciati, saremo tutto quello che vuoi, però potremmo sfruttare questa nostra cosa soprattutto per i bambini, ma anche per i grandi.
Sì. Qualche curiosità, prof, andiamo fino in Cina, i ragazzini cinesi maschi sono surclassati dalle femminucce a scuola, logicamente.
No, anche pare nella vita, cioè sono
pure
proprio...
Addio alla politica, è figlio unico.
Gli hanno dato l'addio, fino al 2015 c'era, adesso non c'è più e si sono accorti di aver sbagliato un po', non per controllare il numero, ma perché hanno tirato su dei figli unici, soprattutto maschi, viziati, poco abituati allo sforzo, anche la forza fisica gli manca, e quindi adesso, oltre che mettere dei bonus bebè per chi fa il secondo figlio, pensate come la va la vita, devono fare anche dei corsi speciali per fare in maniera che questi ragazzini prendano più forza fisica e anche più autostima. Insomma, hanno tirato su delle pappe molli in pratica. Sì. Chissà che questo non ci difenda in qualche modo.
Prof, per difendersi da essere pappe molli può essere anche utile andare a studiare all'estero. Solitamente si fa per esempio i progetti Erasmus all'università, magari quando i figli fanno i superiori si mandano in estate in Inghilterra, e invece qui in terza media sono andati addirittura in Spagna.
Sì, ma pensa, studiare lo spagnolo, a quanti fare giorni? Un'esperienza Erasmus con i ragazzini di altre quattro nazioni, e deve essere stata un'esperienza fantastica. Fondi UE con i loro insegnanti, e non solo hanno visitato alcuni luoghi della Spagna, ma soprattutto sono stati assieme in gruppi misti parlando in inglese con questi ragazzini, e devono aver fatto un'esperienza di vita proprio importante.
Sì. Prof, chiudiamo con un paio di buone notizie. Allora, la filosofia, ne abbiamo parlato diverse volte, una bussola per tutti i saperi. Pensate, manager come Marchionne, come Chicco Testa hanno studiato filosofia. E poi sono arrivati dove sono arrivati.
Sì, pensa a te. E io vorrei ripetere un pensiero sempre su quello che si studia, o quella, la scuola che si fa per i ragazzi che devono fare orientamento adesso, devono scegliere la secondaria. Il nostro cavalier Leonardo ha fatto un corso di formazione professionale, di una cosa che c'entrava con gli stampi, con la parte artistica.
Certo. E allora
chiudiamo. E guardate dove è arrivato. Quindi i corsi di formazione professionale o gli istituti professionali non sono scuole di serie B, sono scuole come gli altre che possono esaltare i talenti di qualcuno.
Chiudiamo con una riflessione: il più grande errore è non aver fatto mancare nulla a mio figlio.
Cioè, sembra uno simoro, no?
Non ho mai,
quando uno dice non
ho
mai
fatto mancare niente, come se fosse una cosa positiva, attenzione.
E invece no, lo dice.
Poi dipende che cosa mancare.
Beh sì, non, però, mai niente vuol dire, certo, che non hai fatto mancare, hai accontentato in tutto. Beh, lo stesso Crepet, che è uno dei guru della psicologia e dell'educazione.
Ah, Paolo Crepet.
Dice che
presentissimo in televisione.
Sì, dice che è un grande errore, ma non lo dice solo lui, è perché i ragazzi, se non sono abituati a desiderare, a sognare qualcosa e a resistere alla mancanza di qualcosa, non avranno un grande futuro, perché si siederanno e non avranno la spinta per conquistare una vita,
certo,
anche
certo,
loro.
Prof, ci dobbiamo salutare, sì? Ci risentiamo la settimana prossima con un'altra puntata di 007 in condotta,
e speriamo che qualcuno ci segua. Grazie a tutti se ci avete ascoltato. Ciao.